dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui va.
Ma l'emozione del primo giorno d'avvento è scemata? Giammai, siamo carichi e felici per un nuovo piccolo passo verso il Natale, anche di mille storie, con un gerundio, non a caso al microfono, Stefano Ferrando, al microfono perché altrove rischio di fare danni inenarrabili. Cioè, per esempio, se io fossi in plancia di comando al posto di Roby Rossinelli, avrei già combinato qualche guaio. Invece lui, avete già sentito, ha sfumato alla perfezione la Vienna Rose, ha fatto partire il sottofondo, la base di mille storie, e tutto è perfetto. È perfetto anche perché c'è Karin Kondolf al centralino, 0848 03 08 08, e poi il numero per i vostri WhatsApp che non cambia, esattamente come l'altro, 076 321 11 13. In quest'ora quotidiana che volge a mezzogiorno capita spesso, devo dire, di incrociare e raccontare tante storie, e alcune, ammettiamolo, sembrano veramente incredibili, tanto che sembrano che qualcuno può pensare sono delle favole. Beh, questo martedì 2 dicembre non farà certo eccezione, anche perché ieri si è chiusa una favola che ci porterà per mare, terra rossa e in cielo.
You seem at home on the court.
Let's say that I've played around.
Well, you don't look like the sort.
My hidden talents abound. A competitor hasn't been found to defeat me.
I bet you're a real good sport.
Shall we say the ball is in your court?
I bet you like to play rough.
I like to work up a sweat.
And you just can't get enough.
I'm good for more than one set. And I promise I'll show no regret if you beat me.
My backhand is clearly my forte.
Shall we say the ball is in your court? No one ever plays with me.
I thought your next of kin did.
My husband never plays with me. He's too easily winded.
You leave me breathless too.
Wait till our match is through.
I may lack form and finesse, but I warm up in a jiff.
Not exciting unless the competition is stiff.
I think I understand your racket. I'm not in your league.
But you can hack it.
This game commences with love.
Well, I think love is a bore.
Let's give the tempo a shove
and raise the stakes a bit more.
One thing I'm positive of, it's time for someone to score.
Direttamente da The City of Angels, una vecchia commedia. Roby, di la verità, ti sembrava di essere un po' a Broadway, o no?
Sì, direi proprio di sì.
E infatti questa commedia è stata protagonista per diverso tempo a Broadway, dove si sale sul palco per raccontare delle storie pazzesche. Però a volte per raccontare una grande storia non sono necessari trucco, parrucco e un copione. A volte basta una racchetta, ancora di legno, rigorosamente. Bastano due scarpe in tela, bianche, candide, immacolate, prima di mettere piede in campo e ritrovarle rosse. Certo, bisogna tornare indietro nel tempo, e non poco. Il tempo che ha vissuto Nicola Pietrangeli, già uno che con un nome del genere, anzi con un cognome del genere, sembra avere il destino segnato. Duro, duro come la pietra quando c'è da combattere per un punto, ma elegante e affascinante come un angelo quando si allunga in una volée sotto rete. E poi, soprattutto quegli occhi azzurri che ne fanno, suo malgrado un playboy. Lui ci gioca parecchio su questo ruolo e dice: l'abito da playboy me lo avete cucito voi addosso, forzando un po'. Però devo dire che alle donne piacciono le divise e io nella mia uniforme bianca su sfondo rosso o verde, devo ammettere, partivo avvantaggiato. E poi, quasi a giustificarsi, guardate che comunque sono sempre stato lasciato. Nicola Pietrangeli, che i più giovani forse conoscono perché a Parigi è sempre lì, inquadrato nel box delle celebrità, con il suo capello che non è grigio, è argento, con il suo occhio che non è chiaro, è azzurro come il cielo, e poi quelle gote abbronzate che fanno pendant con la terra del Philippe Chatrier. Quei giovani lo scoprono perché qualche giornalista lo interpella e lui sta al gioco, perché pare provocare, perché il tema dell'intervista è Yannick Sinner, uno che in Italia arriva a vincere finalmente uno slam, dicono. Ma lui, con il sorriso che fa concorrenza a Paul Newman, ricorda: guardate che io lo slam l'ho vinto prima di lui, molto prima di lui. Non è polemica, è un semplice dato di fatto, ma non di sterili e futili polemiche si vuol raccontare oggi, anche perché quelle fanno vendere chi non ha nulla da ricordare, nulla di bello e divertente da ricordare. Invece, se noi guardiamo nella storia di Nicola, beh, preparatevi.
Proprio me, dimmi, dimmi, per cantare piace di più. Suonare la sera. Oh!
Quanto pare anche la coppia Dalla Morandi è abbastanza curiosa, perché cioè, per 4 minuti ci ha detto dimmi dimmi, e noi vi raccontiamo di Nicola Pietrangeli. Il primo vagito di Nicola è in Africa, a Tunisi per la precisione, un papà italiano e una mamma con padre danese e mamma russa. L'Africa probabilmente non l'avrebbe mai lasciata, ma l'espulsione della famiglia gli consegna il futuro a Roma, dove da tredicenne riprende la racchetta impugnata a Tunisi per imitare il papà, appassionato di tennista. Fra l'altro, il primo torneo che vince Nicola Pietrangeli lo vince quando suo papà è ancora in campo di prigionia. Pietrangeli, lo dico subito, così dopo possiamo raccontare le cose che più contano, le cose che più ci piacciono. È un grande tennista, vince tanto, vince 2 volte il Roland Garros, svariati tornei, diventa il numero 3 al mondo quando la classifica non la fa il computer. No, non è un cervellone che calcola tutti i punteggi, ma è redatto da una giuria di esperti che calcola vittorie, sconfitte, ma non solo. Pietrangeli, che ama il calcio e le donne, tanto che a sentirlo dire, se mi fossi allenato come tanti altri, notate, non di più, ma come tanti altri, è una sottile ma importante differenza, avrei vinto sicuramente di più, ma mi sarei divertito molto meno. Beh, se in questa frase ci trovate qualche assonanza con se fossi stato brutto non avreste mai sentito parlare di Pelé, di bestiana memoria, beh, non vi sbagliate poi più di tanto. Pietrangeli e il calcio, Nicola e le sue battute, sempre taglienti e simpatiche. Un giorno, per esempio, incrocia Gianni Rivera, il golden boy del calcio italiano. Tra l'altro, un soprannome che preferisce di gran lunga a quell'abatino che Brera gli rifila e che gli rimarrà appiccicato come una gomma alla scarpa. Nicola Pietrangeli a Gianni Rivera dice: a te è andata bene, ma molto bene, perché ho preferito il tennis al calcio. In quel caso, al massimo, saresti stato la mia riserva. Cioè, io direi autostima. Cristiani e ottiene il via libera. Poi la ciliegina la mettono naturalmente i giocatori, e in modo particolare Panatta e Barazzutti, che scendono in campo con un Apollo. Ero tantissime vite, uno dei pochissimi che può dire più di 1000. Amici e amiche, infatti, hanno tutti bene o male un aneddoto quasi mitico su di lui, un aneddoto sempre simpatico. Ad esempio, Lea Pericoli, che l'ha preceduto nel viaggio, Lea che ha prenotato il campo prima di lui su qualche nuvola elegante e glamour, come quella coppia, quando facevano coppia non sentimentale ma come amici, coppia da altri tempi, diceva sempre di Nicola: è stato il più bravo a rimanere giovane. E vi pare poco? Nicola, che sembra fatto apposta per quei tempi, quelli in cui sport e bella vita viaggiano a braccetto. Non a caso, una volta finito tutto, Monte Carlo sarà spesso la sua dimora, amico del principe Ranieri e Grace Kelly. Col primo gioca regolarmente a golf, facendo però molta attenzione a lasciare che sia sempre Ranieri a vincere, altrimenti non l'avrebbe più invitato a corte. Ma è Parigi che ci racconta il meglio di Pietrangeli, gli anni dei suoi successi. Una volta sconfigge in finale Jan Vermaak, sudafricano. Adesso io sto guardando lo sguardo di Roby, dice: e questo chi è? Tranquillo, in pochissimi si ricordano di questo giocatore, ma molti di più, ti posso assicurare, ricordano Candida. Quello Candida è il nome d'arte, eh? Lei si chiama in realtà Catherine ed è una spogliarellista del mitico Crazy Horse. Ora adesso immaginate Roger Federer, oppure per rimanere ai giorni nostri, Carlos Alcaraz, che dopo una partita sul centrale salgono in macchina, si dirigono verso l'Île d'Amour creata da Alain Bernardin nel 1951, dove vige un regolamento ferro sul reclutamento degli artisti, altezza, peso, età, misura, roba d'altri tempi o quasi. Ecco, voi immaginate questi tennisti andare al Crazy Horse? Assolutamente no, ma Nicola Pietrangeli invece lo fa dopo e prima. Candida è una di queste artiste, anzi, diciamolo, è un'autentica divinità, e Nicola al suo fianco di certo non sfigura. È in prima fila, per esempio, quando lei a mezzanotte regala al pubblico del Crazy Horse il numero più atteso, il bagno in una vasca di cristallo. Avete capito bene? Candida che gira per Parigi su una Buick bianca decapotabile, e su quell'auto Nicola entra al Roland Garros la domenica della finale del 1959. Sorriso da pubblicità, la racchetta sul sedile e lei a fianco. Potrebbe tranquillamente non mettere piede in campo perché intanto ha già vinto. Dopo la finale, vinta ovviamente, si accorge che ci sono 4-5 persone che lo seguono con particolare interesse, molto da vicino. Sono agenti della narcotici. Adesso però non pensate male, assolutamente, non parliamo di doping. Il problema è che quella Buick su cui sono entrati dai cancelli del Roland Garros è dell'ex di Candida, Jacques Angelvin, che è una star della TV francese, arrestato perché nel paraurti nascondeva la droga. Io l'ho detto che la sua storia, le sue storie sembrano un film, sembrano una favola, ma sono tutte vere. Gioca in campo e fuori Nicola, sempre col suo stile, sempre metaforicamente con la sua divisa bianca e immacolata. Ricco, ma non per il tennis. Quando gioca lui il premio è una coppa, un bacio, giusto due spicci, perché non è elegante giocare per il denaro. È ricco per aver vinto chissà quale lotteria, per essersi gestito alla grande. Quattro amori veri in vita sua, quattro donne, dalla madre dei suoi tre figli, Alicia Colò, che riesce addirittura a sradicarlo da Roma. Eppure non si sa come finisce fra le pagine, quindi dicono anche fra le lenzuola, dell'autobiografia di Moana Pozzi, la pornostar che fa l'elenco delle celebrità finite fra le sue braccia, politici e sportivi in primis su tutti. Ma Pietrangeli è anche un grande tennista, ribadisco. Riguardate la finale degli Internazionali d'Italia del 1961. Si giocano a Torino e non a Roma per celebrare il centenario dell'Unità Nazionale. Nicola batte Rod Laver, l'unico giocatore al mondo che sarà poi in grado di fare due volte il Grande Slam, cioè Melbourne, Parigi, Wimbledon e US Open vinti nello stesso anno, quello che il nostro Roger Federer ha solo sfiorato. Lo batte sfiancandolo di palle corte smorzate, quelle per cui devi avere mani educate, anzi una mano di velluto. Il tennis sarà per sua stessa missione una splendida parentesi di 20 anni, splendida di una vita che è durata 92 anni. Lui che ama la vita, capace con ironia, autostima di navigare fra i flutti delle generazioni e di un mondo che cambia, che va sempre più veloce e che lui respinge in un certo senso con la sua originalità, anche quando parla, per esempio, del suo funerale.
Io... Non ridete perché è seria la mia cosa. Io vorrei che il mio funerale fosse sul campo. Uno dice, ma questo è matto. No, tanto funerale bisogna farlo un giorno o l'altro, speriamo tardi. Ma sapete la ragione numero uno, non ridete, è il parcheggio. Ragazzi, ma quando uno va a un funerale, oh, è molto metto la macchina, e se piove non c'è l'ombrello. Allora io ho detto anche, ho chiesto a Giovanni, dico guarda comunque deve essere una bella giornata.
Anche una bella giornata, mi raccomando, ma su un campo per il posteggio. E piace anche per questo Nicola Pietrangeli, di cui potremmo parlare veramente ancora a lungo senza però trovare mai le parole giuste, quelle che invece ha sempre trovato un suo amico e collega, perché Gianni Clerici era anche un suo collega, era un tennista. Gianni Clerici così descrive Nicola Pietrangeli: è una creatura dolce e un po' indolente, capace di tutto come solo i bambini sanno essere, curiosa, distratta, abilissima, allo stesso tempo avida di vivere e annoiata dall'idea di farlo sempre nella stessa maniera, un Peter Pan abbronzato e molto charmant.
di nuovo invertito le rotte. Il mondo corre, Dio fermo, distante. Sognatore di grandi promesse, io ancora scappo dall'essere grande. Ho provato a nuotare tra gli altri e vivere il giorno tra impegni e ritardi. Avere un ruolo fra i tanti di tutti, sentirmi parte di un gruppo. Vuoi volare con me? Vuoi volare con me? Vuoi volare con me? Vuoi volare con me? Come Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, come Peter Pan. Mi sento appeso ad un filo lontano che se lo seguo non so dove arrivo. E ho chiesto al vento di essere bravo, portarmi altrove per sentirmi vivo. Io provo a vivere quello che trovo, ma poi mi pento e ritorno di nuovo in questo posto in cui volano stelle. E se alzi il braccio puoi prenderle tutte, qui dove non potrà perdere il sogno, perché è troppo vero per essere distrutto. Io no, io non ci torno, giurato a fatica, io resto qui fino alla prossima vita. Intanto volo e c'è un fiume qui sotto, mi porta verso il tuo atteso ritorno. Ti segue, tu sei già pronta a volare, ti prendo, siamo a parte del mare. Vuoi volare con me? Vuoi volare con me? Vuoi volare con me? Vuoi volare con me? Come Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, come Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, come Peter Pan.
E così abbiamo salutato Nicola Pietrangeli e la sua vita da eterno Peter Pan, un Nicola Pietrangeli che ha navigato a lungo senza mai perdere la rotta, figuriamoci la speranza. Perde la prima, ma non la seconda, invece José Alvarenga. Anche lui vive un'avventura che sembra una fiaba, ma di professione non è tennista, bensì pescatore. Dicono anche abbastanza bravo. Quando decide di uscire al largo di Costa Azul in Messico è il 17 novembre del 2012. Programma un'uscita di 6-8 ore, poi ci ripensa e dice al massimo facciamo fino al 18 novembre, esageriamo, il 19. Infatti con sé porta lo stretto indispensabile, che non sono poche briciole come canterebbe Balù, ma un piccolo specchio, non per vanità, un rasoio, ecco spiegato lo specchio, spazzolino da denti, un cambio d'abito, GPS, radio a batterie e 91 kg di ghiaccio. Con lui Ezequiel Córdoba, anni 22, scarso pescatore ma discreto calciatore. Piccolo spoiler, quell'uscita che deve arrivare massimo a 48 ore si conclude dopo 438 giorni con un lieto fine, ma solo per il 50% dell'equipaggio. E qui mi fermo. Perché mi fermo? Perché Noè Ponti ha appena concluso la sua batteria nei 50 delfino, naturalmente l'ha vinta senza nessunissimo problema. E richiudiamo questa batteria, scusa Roby, ogni tanto sai che il giornalista sportivo che è me ogni tanto esce.
Sì, ma non avevo dubbi su questo.
Poi ho visto che anche tu stavi guardando. Ma torniamo a questa storia che ha degli incredibili, ma che ricordo è vera. Appena usciti dalla laguna, i due nostri protagonisti fanno subito una sosta, fermano i motori e si rollano un paio di canne perché hanno voglia di rilassarsi un po'. È così, Però di relax vi posso assicurare che purtroppo per loro non ce ne sarà, perché nella battuta di pesca si trovano nel pieno di una tempesta.
Vedo la tua nave, Dendry Capocorno. La vedo sballottata da un mare tremendo.
Un mare forza
Milan. La vedo scaraventata dal triangolo dei Bermuda, Dendry Mar dei Sargassi. La vedo a un certo punto ribollire, presa da un spappolato dentro.
Adesso aspetto che qualcuno abbia colto anche la citazione. Alvarenga getta tutto in mare per alleggerire la barca, tutto il pescato, il ghiaccio, le scorte. Riesce anche a contattare i soccorsi, però c'è un problema, non è in grado di mandare alla propria posizione. Il motore si rompe e così la barca rimane in balia delle onde. Cosa curiosa, José sa leggere a malapena, però sa orientarsi molto bene e scandisce il tempo prendendo nota delle fasi lunari. Lo dimostrerà poi quando racconterà quei mesi pazzeschi. Ho detto mesi, avete capito bene. Lui racconterà e si dovrà anche difendere però da accuse veramente infami. Una riguarda il più giovane compagno, Ezequiel. Un giorno si sente male, sono in mare oramai da 2 mesi e ha ingerito i resti di un serpente velenoso. Come ha fatto a mangiare un serpente velenoso? Lui aveva mangiato in realtà un uccello che a sua volta aveva mangiato quel serpente. Perché ha mangiato un uccello? Perché i due hanno imparato a nutrirsi così, a catturare gli uccelli a mani nude che si posano sulla barca. Sembrano due gatti, si appostano immobili, si avvicinano e poi acchiappano il pennuto stringendolo fra le mani. Non ci sono pentole, non c'è fuoco, così la carne si mangia così, la carne cruda, una carne cruda che sfama e tiene in vita i due per diversi giorni. Ma come detto, Ezequiel si sente male, smette di mangiare, deperisce, non lotta più e si lascia morire. E qui la parte più allucinante della storia. José si rifiuta di considerarlo morto. Per giorni, racconterà, gli parla per ore, lo incita, gli racconta delle storie, gli promette di tutto e al tempo stesso gli chiede consigli su cosa fare, dove orientare la barca. Poi ad un certo punto anche lui si sveglia da quell'incubo e non gli resta che gettare in mare il corpo. Poi sviene e non sa nemmeno lui per quanto. Sete, depressione, caldo estremo, freddo nella notte. Agli uccelli ogni tanto riesce a sostituire qualche pesce o una tartaruga che pesca sempre a mani nude. Il mare offre di tutto, davvero, compresi anche i rifiuti che hanno perlomeno il merito di trasformarsi in contenitori per l'acqua piovana. Credetemi, José lotta per sopravvivere, ma al tempo stesso spera di morire. Conta anche una ventina di navi cargo, almeno crede di vederle in lontananza, ma nessuna si ferma, nessuno lo scorge. Impara a convivere con quell'incubo, con la paura, il terrore, la disperazione. Tutto questo diventa la sua realtà. Una realtà che per qualche giorno gli regala però anche un amico, abbastanza sorprendente, uno squalo bianco che gira attorno alla barca. Lui lo accarezza, gli parla e arriva anche a fantasticare di una famiglia metà umana e metà pesce. Follia, lo so, ma quei giorni sono quelli che ridanno anche fiducia a José. Sono quelli dove può parlare e piangere meno, perché José lo dirà, piange ogni giorno. Toccherà terra 14 mesi dopo la partenza a Tyle Island, una delle 1156 isole che compongono l'arcipelago delle Marshall, a 6700 miglia dal porto da cui è salpato giovane, ben rasato e naturalmente in forze. Quando ritrova un uomo davanti a sé, non riesce nemmeno a sostenere il suo sguardo, ha i polsi e le caviglie che sono sottilissime e soprattutto faticherà a prendere sonno sotto con un tetto sulla testa, senza le stelle che nelle notti del Pacifico gli facevano compagnia.
It's a marshmallow world in the winter, when the snow comes to cover the ground. It's time for play, it's a whipped cream day, I wait for it the whole year round. Those are marshmallow clouds being friendly,
in the arms of the evergreen trees, and the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. Oh, the world is your snowball, see how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. Oh, it's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow world.
It's a marshmallow world in the winter, when the snow comes to cover the ground.
It's time for play. It's a whipped cream day. I wait for it the whole year round.
Those are marshmallow clouds, they invent it in the arms of the evergreen trees.
And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. Ah, the world is your snowball, see how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow.
Lo sapete, ve l'abbiamo detto ieri, abbiamo aperto la prima casellina del nostro calendario dell'avvento, poi quello importante questo pomeriggio, vi ricordo, lo chalet di Rete 1 e Rete 3, con quello che non è un pandoro a rendere più dolci i vostri pomeriggi, però anche noi a Mille Storie apriamo una casellina e ogni giorno ci sarà una canzone di Natale, questo Marshmallow World. In pratica ci ha portato proprio in questo clima, anche se sembra di essere un po' un incrocio fra la fabbrica di Willy Wonka e Alice nel Paese delle Meraviglie. Invece siamo appunto in una delle canzoni natalizie più famose di Dino Paul Crocetti. Un attimo di vuoto, perché dirà, questo nome chi è? Lui nasce in Ohio nel 1917, è papà italiano, abruzzese, esattamente come il papà di Nicola Pietrangeli, vedete che a Mille Storie è tutto collegato. Fa il barbiere, mamma italo-americana, inizia presto a cantare nei ristoranti italiani e nel tempo libero invece fa altre due cose: sollevatore di pesi e croupier. Adesso pensate però a un cantante che sale sul palco di un teatro prestigioso di Las Vegas, per esempio, e la voce fuori campo che annuncia "Ladies and gentlemen, the King of Swing", e la voce è quella di Dino Paul Crocetti. No, non va assolutamente bene. Allora, il primo passo è diventare Dino Martini, che poi si trasforma naturalmente in Dean Martin quando incontra Jerry Lewis, e questo incontro avviene a New York una sera del 1945. Per caso si trovano sullo stesso palco e si trovano decisamente bene, tanto da decidere di replicare. In un attimo arriva il debutto ad Atlantic City e loro viaggiano improvvisando e basandosi semplicemente sulla contrapposizione di Dean Martin, che è bello, piacioso, e Jerry Lewis, che invece è goffo e simpatico. Appunto, Dean Martin e Jerry Lewis, 10 anni di sodalizio, 16 film, e Dean diventa King of Cool. Su di lui gira anche una leggenda. Volete che non ci sia una leggenda su Dean Martin? E riguarda il suo perenne sorriso. Sorriso magico, qualcuno direbbe, altro che Mandrake e Proietti in Febbre a cavallo. Lo sguardo ammiccante e quell'espressione che conquista al primo colpo sarebbero merito di una perenne leggerissima sbronza. È lui stesso che porta avanti per anni questo mito. Jerry fa ridere, Martin canta divinamente e nel 1953, in Occhio alla palla, ecco la canzone che ha il merito di riabilitare, potere della musica, l'immagine italiana negli Stati Uniti dopo i nefasti anni del fascismo.
In Napoli, when love is king, when boy.
each girl, here's what they say.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore.
Bells will ring,
ding-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella.
Lucky fella.
When the stars make you drool just like pasta puzzle, that's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore,
amore,
that's amore.
Melodiosa, orecchiabile, con quel mix di termini italiani come spaghetti, pasta, pasta e fasù, tarantella e amore, naturalmente. Non tutte le storie d'amore però sono eterne, e dopo 10 anni le strade della strana coppia Martin Lewis si dividono. Dean fatica ad imporsi, canta benissimo, però c'è qualcosa che non funziona. Hollywood lo chiama, ma non raccogliere ciò che merita. Ecco che allora arriva il momento decisivo, entra nel Rat Pack. Che cos'è? Letteralmente sarebbe branco di ratti, che è un nomignolo affibbiato a questo gruppo di attori e di artisti da Laurent Bacall, stella di Hollywood, tra l'altro moglie di Humphrey Bogart, ha 25 anni in meno di Humphrey Bogart. A proposito di Bogart, l'altro giorno stavamo parlando nello speciale di Woody Allen anche di lui e di Casablanca. Bogart aveva una grandissima passione, che erano gli scacchi, perché lui, prima di diventare un attore, fa proprio il giocatore di scacchi per soldi a New York, e se fate caso, in Casablanca, uno dei suoi film più famosi, si scorge proprio una scacchiera che riproduce proprio una sua partita. Casablanca, in cui potete apprezzare la battuta del duro più duro di tutti i tempi: vi faccio presente che il revolver è puntato al cuore, è il posto meno sensibile che ho. Cioè, solo un duro può dire una roba del genere. Però torniamo al nostro gruppo di ratti, un ristretto gruppo di amici, sul palco e fuori, che sanno cantare, divertire e far ridere. Ci sono lui, Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joe Bishop e Peter Lawford. Magari qualcuno non dirà molto, ma sono loro, sono gli originali 11 di Ocean 11, che poi nel 2001 Hollywood ha raccolto e nuovamente raccontato con Clooney e Brad Pitt. Leggenda vuole, potere della musica e della risata, che questo gruppo sia fondamentale nel legare il mondo dello spettacolo alla politica, con evidenti vantaggi per ambedue. Una prova: oltre ai cinque, c'è un membro onorario di questo gruppo che si chiama JFK.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en